al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
La teologia, secondo una classica definizione, è intelligenza della fede e sappiamo bene come l'intelligenza, intesa come conoscenza, riflessa e critica, non sia estranea ai cambiamenti culturali in atto. La cultura digitale pone nuove sfide alla nostra capacità di parlare, di ascoltare un linguaggio simbolico che parli della trascendenza. Gesù stesso, nell'annuncio del regno, ha saputo utilizzare elementi della cultura e dell'ambiente del suo tempo, il gregge, i campi, il banchetto, i semi e così via. Oggi siamo chiamati a scoprire, anche nella cultura digitale, simboli e metafore significative per le persone, che possono essere di aiuto nel parlare del regno di Dio all'uomo contemporaneo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono, c'è Alvaro D'Amico in console per questa nuova puntata di Al di là della notizia. Abbiamo aperto il programma con una citazione di un discorso tenuto da Papa Benedetto XVI il 28 febbraio del 2011, dunque lo scorso anno, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. In questo discorso il Papa poneva una sfida: siamo chiamati a scoprire nella cultura digitale simboli e metafore significative che parlino all'uomo del regno di Dio. Proprio, possiamo dire, per rispondere a questa sfida, padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, sta da tempo oramai elaborando un discorso sul tema cyber teologia, un approfondimento proprio su come pensare il cristianesimo al tempo della rete, del web, di internet, per capirci. Un percorso iniziato da padre Spadaro parecchio tempo fa, ma che è approdato recentemente, alla fine del marzo 2012, alla pubblicazione di un volume per le edizioni Vita e Pensiero. Appunto, Cyber Teologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete. Padre Spadaro quest'oggi è con noi negli studi della Radio Vaticana. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Padre Spadaro, cominciamo proprio con alcuni punti di partenza della tua riflessione. Internet non è uno strumento di comunicazione, non è un mezzo di evangelizzazione, per parlare nei termini ecclesiali, ma un ambiente, un territorio digitale. Ecco, questo punto di partenza quanto è importante per elaborare poi la cosiddetta cyber teologia?
È assolutamente fondamentale, perché bisogna comprendere come la rete appunto non sia semplicemente un tool, cioè uno strumento, qualcosa da usare come un cacciavite, come un martello, ma in realtà crea un ambiente, crea una dimensione di vita. Spesso noi troviamo i contenuti che ci interessano, le informazioni, ma anche le persone che conosciamo in rete. Ricordo che un mio alunno della Gregoriana una volta mi disse: io amo il mio computer perché dentro ci sono tutti i miei amici. Chiaramente questa affermazione può stupire, può anche inquietare, ma in realtà era detta in un senso positivo, cioè essendo questo mio alunno africano, quindi lontano da casa sua, riusciva grazie al computer a ricostruire in qualche modo un suo ambiente vitale, quindi ad avere delle relazioni significative con quelle persone che poi riusciva a incontrare fisicamente solo una volta l'anno.
Quindi, come ricorda lei stesso in questo volume, se per i credenti, per i cristiani, per noi cristiani, il Verbo si è fatto carne e vive in mezzo a noi, vive anche in questo ambiente.
Beh, c'è una vocazione radicale della Chiesa a vivere lì dove sono gli uomini. E oggi gli uomini vivono anche in rete, al di là di qualunque giudizio di prospettiva e valutazione etica. Questo direi è un dato di fatto, cioè ormai la gran parte delle persone, ovviamente specialmente nel mondo occidentale, vive di fatto anche in rete. Quindi considerare da un punto di vista antropologico la rete come un ambiente aiuta a capire come muoversi, quali messaggi comunicare, quale stile di vita assumere. Io penso che oggi la grande sfida non sia quella di usare la rete, neanche come strumento, come si suol dire, di evangelizzazione, ma la grande sfida sia quella di vivere bene una vita ben integrata al tempo della rete.
Questo perché internet, secondo il suo pensiero, sta cambiando il nostro modo di pensare e vivere, dunque anche di pensare e vivere la fede. Questa è la sfida, vivere bene al tempo della rete. Cosa significa in concreto?
Significa appunto considerare la rete come una dimensione antropologica e quindi non considerarla come qualcosa che fa parte soltanto in alcuni momenti della nostra vita, cioè noi non abbiamo una vita offline distinta da quella online, e la verifica l'abbiamo quotidianamente. Ormai di fatto internet è presente nella nostra vita non solo grazie al computer, anzi sempre meno possiamo dire, ma grazie ai cellulari che abbiamo sempre in tasca, quindi sono connessi 24 ore su 24, o anche ai tablet. Quindi la grande sfida consiste in questo, specialmente appunto per la teologia, nel verificare come la rete cambia il modo di pensare delle persone, cioè influisce in qualche modo, ha un impatto sul loro modo di comprendere la realtà. Oggi lo sappiamo, quando ci poniamo delle domande in genere ricorriamo a motori di ricerca per avere delle risposte. Questo è estremamente interessante. Quindi, per esempio, una delle mie domande è come cambia la ricerca di Dio al tempo dei motori di ricerca.
Ma lei va anche oltre, perché addirittura ricerca il significato profondo della rete nel progetto di Dio. Insomma, secondo lei, nella rete Cristo chiama l'umanità ad essere più unita e connessa. Come dire, è una concezione molto profonda di questo strumento di comunicazione. Stavo dicendo, mi sbaglio, è una concezione molto profonda di questo nuovo ambiente.
Ma guardi, l'uomo di fede, il cristiano, è assolutamente convinto che Dio è presente nella storia e agisce nella storia, anche a dispetto di quello che può sembrare in apparenza. Anche le tragedie, le croci che vive la storia non allontanano, non hanno allontanato o oscurato la presenza di Dio. E se Dio agisce nella storia, significa che tutti gli uomini hanno una vita spirituale perché sono toccati dalla grazia. Quindi l'azione di Dio nel mondo è sempre piena, attiva, vigile. Allora mi sono chiesto, visto che la rete ha una capacità di unire le persone, nel bene e nel male, ma ha una capacità forte, ha un impatto spirituale quindi sulla vita delle persone, questo lo disse già Paolo VI, in realtà parlando della tecnologia in generale, ecco, visto che c'è questo impatto mi chiedo, ma qual è il piano di Dio su questo evento? Cioè ha un significato, un valore nel progetto di Dio sull'umanità? In fondo, se guardiamo la storia del mondo e degli uomini, assistiamo a una progressiva, graduale ma costante aggregazione dal tempo in cui l'uomo andava in giro con le pecore, no? Quindi disperso in luoghi diversi, poi piano piano ha assunto una dimensione più stanziale e progressivamente siamo arrivati ai giorni nostri in cui l'umanità è sempre più unita, quasi quasi pensa insieme, ecco, in rete è facile condividere il pensiero. Quindi mi chiedo qual è il progetto di Dio sull'umanità e in modo particolare sulla rete, qual è il suo posto nella storia della salvezza?
Eppure una prima obiezione che si può porre a questo modo di ragionare è quello che per molti la tecnologia, e il web oggi è il simbolo massimo della nuova tecnologia, è qualcosa di freddo, qualcosa che difficilmente può collegarsi con la spiritualità, anzi la tecnologia sembra quasi un tentativo dell'uomo di dominare la natura, di imporsi sul reale. Invece lei, facendo leva anche su diversi studi, su una ricca bibliografia che caratterizza questo volume, ci spiega assolutamente il contrario: la tecnologia è spirituale.
Benedetto XVI più volte in realtà ha affermato che la tecnologia non è pura volontà di potenza, ma è espressione della libertà dell'uomo e quindi ha una dimensione spirituale. E intendiamoci bene, se è espressione della libertà dell'uomo, può essere ovviamente inserita in un progetto di bene o di male, in quanto proprio esprime la capacità dell'uomo di vivere liberamente, di fare delle opzioni. Paradossalmente potremmo dire che proprio perché la tecnologia può essere piegata al male, proprio per questo rivela la sua dimensione spirituale. E certamente anche la rete non è, e come la tecnologia in generale, qualcosa di freddo. In fondo qui bisogna comprendere come la tecnologia non va vista semplicemente come espressione di innovazioni tecnologiche, perché le innovazioni esprimono desideri molto antichi. In fondo la rete a cosa serve? Usiamo questo termine. A conoscere e quindi a soddisfare il desiderio di conoscenza delle persone e a creare relazioni o a mantenerle in vita. Il bisogno di conoscenza e il bisogno di relazione sono due bisogni antichissimi. Quindi in realtà la tecnologia non è fredda, anzi direi molto calda, e la tecnologia non è espressione di una pura volontà di potenza, ma è espressione della libertà dell'uomo.
Ma questo pensiero della Chiesa, che appunto la tecnologia è qualcosa di positivo e che appunto può essere messa al servizio della comunicazione, in qualche modo della creazione di una comunità di credenti, è un pensiero recente o fa parte proprio della storia della Chiesa?
Fa assolutamente parte della storia della Chiesa. Guardi, qui siamo a Radio Vaticana, basterebbe ricordare delle parole bellissime usate da Pio XI quando nel 31 benedisse le macchine della Radio Vaticana. Le benedisse in latino proprio perché la lingua era la lingua considerata universale e disse questo: benedisci, Signore, questa serie di macchine che servono a trasmettere nelle onde dell'etere affinché comunicando le parole apostoliche anche ai popoli lontani siamo riuniti con te in un'unica famiglia. Queste parole, che sembrano direi ordinarie nel linguaggio tipico di un pontefice, in realtà nascondono una novità enorme, cioè si intuisce che Pio XI aveva in mente non la trasmissione dei contenuti come obiettivo ultimo, ma la riunione dei popoli della terra nel Signore all'interno di un'unica famiglia. Cioè l'obiettivo era la relazione, non il contenuto. Quindi il broadcasting, diremmo oggi, cioè la trasmissione di contenuti, era finalizzata nella sua mens, nella sua visione, all'aggregazione delle persone, alla costruzione di relazioni. Consideriamo che questi sono gli anni nei quali poi il fascismo userà la radio come strumento di propaganda e quindi piegata al servizio di trasmissione di contenuti ideologici. E la visione di Pio XI è completamente diversa. Potremmo quasi dire che Pio XI aveva compreso pienamente la logica dei social networks.
Siamo con padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, autore del volume Cyber Teologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete, pubblicato recentemente per Vita e Pensiero. Padre Spadaro, diciamo subito che chi volesse approfondire questi temi può andare in rete, perché ci sono una serie di luoghi appunto per internauti che lei ha creato su questi temi, vogliamo citarli?
Sì, ho creato un anno fa un blog, cyberteologia.it, perché appunto mi rendevo conto come questo era un tema di crescente interesse. Vedo che la Chiesa si è molto impegnata nella riflessione sulla pastorale, cioè su come essere presenti in rete per evangelizzare, quindi per trasmettere il messaggio evangelico. E serviva forse, sta crescendo lentamente, una riflessione su come oggi la rete ha un impatto sul modo di pensare la fede, quello che a me interessa. A parte questo blog c'è anche una pagina Facebook, Cyber Theology, e un account Twitter.
Proprio partendo da Facebook, il social network più noto e più utilizzato in Italia e nel mondo, non sono poche le voci, anche nel mondo cattolico, critiche verso questa forma di comunicazione. Si parla di una forma di comunicazione o di un luogo, per seguire il suo modo di ragionare, un luogo che può essere luogo di superficialità, addirittura di solitudine, di scontro, di ignoranza. La rete è vista anche come luogo della violazione del diritto d'autore, come luogo del proliferare della pedopornografia. Prevale, e non solo nel mondo cattolico, una visione negativa della rete, ma anche dei social network. Penso a diversi articoli che sottolineano come su Facebook o su Twitter alla fine si esprimano pareri in maniera molto superficiale, rapida, si vada subito allo scontro. Ecco, Come vede questo dibattito, lei che invece ha una visione completamente positiva, anche se ovviamente approfondita e dialettica, non banale, di questi ambienti?
Ma guardi, io non ho una visione, diciamo, positiva, esclusivamente positiva. Direi che in realtà tendo a prescindere da una valutazione a priori. Dico che appunto i social networks costruiscono degli ambienti e nell'ambiente si può vivere bene o male. Quindi dipende dalla moralità della persona in generale, ecco, la qualità di questo ambiente. Dico anche che al di là di qualunque altra considerazione sono presenti su Facebook oltre 500 milioni di persone. Questo significa che questa realtà significa, ecco, dice qualcosa, quindi in qualche modo non è possibile estranearsene, o soprattutto per la Chiesa, cioè occorre interrogarsi su come essere presenti, fa appello, diciamo, alla nostra moralità. E dico anche che se vissuto bene questo ambiente è anche molto produttivo. Consideriamo inoltre che i social network sono tanti, Facebook è quello più noto, ma ne esistono altri, per esempio legati al cosiddetto fenomeno dei civic media, quindi che permettono lo scambio di comunicazione all'interno di comunità ristrette, o addirittura alcuni social networks legati alla solidarietà. Quindi va valutato il fenomeno social network in quanto tale. Consideriamo anche che la brevità dei messaggi non coincide sempre soltanto con superficialità, a volte c'è intensità, c'è la necessità di esprimersi in breve, ma sappiamo che ci sono degli esempi molto interessanti anche di pratica spirituale attraverso i tweets, ad esempio.
Venendo proprio al tema centrale del suo studio, quindi come può cambiare il pensiero su Dio al tempo della rete, come definirebbe la cyberteologia?
La cyberteologia è pensare la fede al tempo della rete, sostanzialmente, cioè un tentativo di pensare, direi proprio è l'intellectus fidei, per usare una formulazione classica, nel momento in cui la rete ha un impatto significativo sul modo di pensare dell'uomo.
Facciamo degli esempi. Come cerca Dio l'uomo al tempo della rete?
Ecco, una constatazione interessante è proprio questa. Al tempo della rete l'uomo, per cercare qualcosa, va sui motori di ricerca. Quindi una delle domande è questo, cioè come cambia la ricerca di Dio al tempo dei motori di ricerca. Ed è interessante come c'è una sorta di evoluzione nella ricerca religiosa, che è sempre stata segnata in qualche modo anche dall'evoluzione della tecnologia. Per esempio, una volta si usava la bussola. Quindi la bussola indica il nord, e sostanzialmente se la bussola non indicava il nord significava semplicemente che la bussola era rotta, non che il nord non esisteva. E quindi la ricerca di Dio era assolutamente orientata, il nord esiste, Dio esiste, sono io che devo orientarmi a lui. Poi l'evoluzione tecnologica ha portato il radar, che alla ricerca, no? Esprime la ricerca di un segnale, è sempre attivo, il radar non è certo della presenza di qualcosa. E direi che sostanzialmente in piena contemporaneità con questa evoluzione tecnologica abbiamo vissuto le domande Dio dove sei, aspettando Godot, l'uomo inteso come uditore della parola, per citare Karl Rahner. Oggi invece assistiamo a un fenomeno diverso, assistiamo al decoder, cioè all'uomo decoder, all'uomo che viene sommerso dai messaggi, da questa information overload, come si suol dire, e il suo compito non è andare alla ricerca di un segnale, ma decriptare i tantissimi segnali che riceve alla ricerca di quello giusto, di quello significativo. Quindi il compito dell'uomo oggi, più che la ricerca, è il discernimento. Ecco, questo è un piccolo esempio di come l'abitudine all'uso degli strumenti tecnologici diventa una metafora di valore teologico.
Un'altra pista di riflessione teologica al tempo della rete che lei segue è quella: chi è il mio prossimo al tempo della rete?
Sì, perché di fatto noi scopriamo delle prossimità affettive o di congenialità legate a persone che magari vivono dall'altra parte del mondo, mentre non conosciamo il nostro vicino di casa. Questo fenomeno è amplificato perché in rete ci si aggrega per affinità. Assistiamo però anche a un altro fenomeno, cioè gli strumenti di geolocalizzazione. È interessante questo perché gli strumenti di geolocalizzazione permettono di condividere la propria posizione, no? Nella città, insomma, nello spazio. In grandi città questo serve proprio alle persone per aggregarsi, perché segnalando la propria posizione si dice ai propri amici: sono qui, qualcuno di voi è nei paraggi. Allora a volte il tempo di un caffè, 5 minuti, ecco, gli strumenti di geolocalizzazione bucano la rete, sono dentro la rete, ma hanno la vocazione a bucare la rete stessa per permettere alle persone di incontrarsi in un contesto in cui le relazioni diventano sempre più sfilacciate, difficili da realizzare.
E ancora se ne è parlato molto sul suo blog Cyberteologia proprio in primi tempi, ricordo. Un'altra domanda che nasce dal pensare la fede al tempo della rete è quella: è possibile immaginare forme di liturgia e addirittura sacramenti nella rete?
È una domanda che in realtà ha radici più antiche, che si è posta già negli anni 70 con l'uso della televisione, l'uso massiccio e diffuso della televisione. È una domanda molto complessa che fa appello a un concetto di fondo, il concetto di presenza. E cosa significa essere presenti a un evento liturgico? La Chiesa giustamente ha sempre sottolineato che non è possibile avere delle liturgie di rete e che i sacramenti non sono in rete, perché ha sempre difeso coerentemente la globalità della presenza dell'uomo. Questo però lascia lo spazio a quello che qualcuno ha definito devozione digitale, nel senso che la rete sta entrando nella vita di preghiera delle persone. Sono nate molte applicazioni, per esempio, che riguardano la preghiera, ad esempio il breviario, o anche applicazioni che permettono brevi soste di meditazione. Quindi tutto sommato vediamo come la rete non pone alternative, pone delle dimensioni nuove che secondo me sono estremamente interessanti.
Un altro aspetto, per chiudere, sarebbero tanti quelli da approfondire sulla base di questo volume, appunto Cyberteologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete, è quello della cosiddetta etica hacker e del ruolo un po' che la Chiesa può avere all'interno di questa etica, Chiesa che potrebbe trovarsi un po' in difficoltà di fronte a una rete che ama decentrare, degerarchizzare, quindi può mantenere una sua autorità la Chiesa in un mondo come quello del web così, così fluido, dove appunto l'etica hacker, che lei spiega molto bene, è puntata sulla libertà, sulla creatività personale?
Direi la prima cosa che vorrei notare è che, studiando appunto l'etica hacker e i suoi testi fondamentali, direi quelli originari, si scopre come sono fondati spesso su testi cristiani, addirittura su letture di padri della Chiesa. Questo mi ha veramente stupito, non avrei mai immaginato quando ho cominciato a studiare questo argomento, perché la visione che noi abbiamo degli hackers ovviamente è una visione distorta, cioè legata in realtà a quelli che più tecnicamente andrebbero definiti crackers, cioè persone che rompono, cercano di distruggere, mentre l'hacker è la persona che cerca di esprimersi in maniera creativa e va alla ricerca di modelli significativi di questa creatività. In fondo il pensiero hacker è un pensiero dell'inizio, dell'origine, più volte viene citata la Genesi. Alcuni hackers delle origini erano anche cristiani praticanti e che vedevano in questa loro azione una sorta di partecipazione all'azione creatività di Dio. Quindi la genialità, la creatività messa all'opera in maniera libera, e questo è un valore che bisognerebbe recuperare. Oggi con la Chiesa come si confronta? Direi che la Chiesa è certamente molto sfidata da queste riflessioni che vanno emergendo, cioè sulla rete come tu dicevi prima, intesa come una rete orizzontale, non gerarchizzata, però proprio grazie a queste sollecitazioni può riscoprire una sua parola chiave, diciamo una parola che fa parte tradizionalmente del vocabolario cristiano, cioè testimonianza, la testimonianza autorevole. Al tempo dei social networks i contenuti passano attraverso le relazioni, questo è il dato di fatto, la novità del social network è questa, i contenuti passano attraverso le relazioni, attraverso la condivisione, e quindi anche il messaggio cristiano oggi è chiamato a passare attraverso le relazioni, e questo il cristianesimo l'ha sempre definito testimonianza. Possiamo dire, come dicevo prima, che il discernimento oggi sta diventando una parola chiave importante, l'altra è testimonianza, e sono due parole assolutamente cristiane che fanno parte assolutamente del tradizionale vocabolario del cristianesimo.
Per concludere in maniera forse un po' semplicistica, padre Spadaro, potremmo dire che sulla base di queste sue riflessioni la Chiesa incoraggia allo stare nella rete, ma allo starci in maniera consapevole.
La Chiesa invita gli uomini a vivere la loro vita in maniera consapevole e, dato che la rete oggi è parte di questa vita, il messaggio della Chiesa è esattamente questo: vivere bene al tempo della rete.
Vivere bene anche dal punto di vista di credenti, vivere la propria fede nella
non
rete.
Solo esattamente in maniera etica, ma direi anche la propria vita di fede, quindi la propria vita spirituale, la propria vita di relazione comunitaria. E in questo devo dire la Chiesa sta facendo non dei passi avanti, ma sta proprio vivendo bene anche a livello di riflessione. Pensiamo appunto al magistero recente di Benedetto XVI su questi argomenti, gli ultimi messaggi per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni e l'impegno deciso sia del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni sia del Pontificio Consiglio della Cultura, ma direi tutte le diocesi sono molto attive, i credenti, i singoli cristiani sono molto attivi, è una vocazione.
Ma di fronte a un mondo che molto spesso continua a vedere la Chiesa come nemica della tecnologia, lei addirittura lancia una sfida: la Chiesa può aiutare l'uomo a capire il significato profondo di un luogo come la rete, come il web. Questa mi sembra la provocazione più forte.
Sì, direi che questo contrasto tra Chiesa e tecnologia è obsoleta e si fonda su un pregiudizio, anche perché siamo qui in Radio Vaticana, sappiamo bene come la Chiesa è sempre stata attenta in realtà alle forme di comunicazione e alla tecnologia. E direi sì, questa è un po' la provocazione. Alla fine non bisogna limitarsi a, direi, vivere bene al tempo della rete, il passo è ancora ulteriore, cioè la Chiesa è chiamata a dare un contributo di lettura, di interpretazione teologica del fenomeno. Questa è una grossa sfida ancora tutta da affrontare. Quello che dicevo prima, probabilmente c'è una vocazione nella rete, una vocazione all'umanità, e la Chiesa ha la capacità di comprenderla, ha la capacità di comprendere come il Signore, grazie alla rete, sta agendo nel mondo. E direi questa sfida è la sfida più importante, il contributo che la Chiesa può dare all'umanità a comprendere meglio se stessa.
Grazie davvero a Padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore della rivista La Civiltà Cattolica. Vi ricordo il suo libro di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, Cyber Teologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete, edizioni Vita e Pensiero. Grazie e ci ritroviamo in rete.
Grazie a voi.